Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Channel. Voglio fare questa piccola introduzione per non fare l'effetto ritorno al passato così improvviso come l'altra volta, con scenario vecchio, capelli lunghi, eccetera. Vi voglio proporre quella che è una mia riflessione con brevissima lettura sul testo Storia di Saigyo. Ma ora ve ne sto per parlare dal passato, tanto si tratta di un video che vide un centinaio di persone, non di più, quindi come sapete volevo recuperare i vecchi video del vecchio Patreon e metterli su Wesa Channel, quindi proseguo un pochino alla volta quelli che sono, secondo me, vale la pena salvare, quindi semplicemente per dirvi che sto per cambiare aspetto, zoom, scenario e lunghezza dei capelli. Insomma, è un testo comunque che ancora oggi mi risulta estremamente interessante e sul quale torno abbastanza spesso, devo dire la verità. E voi direte, ma chi cavolo è Saigyo? Ed è una ben lecita domanda, cari amici e care amiche. Saigyo è un poeta giapponese, adesso facciamola breve. Un poeta giapponese nato nel 1118, morto nel 1190. Un poeta giapponese che sta alla cultura giapponese, non voglio dire come Dante stia alla nostra, ma insomma una cosa del genere. Un classicissimo autore della poesia giapponese. È anche una figura al tempo stesso, però, quasi connotata religiosamente, ovviamente in un ambito di religiosità buddista, che è una religiosità diversa dalla nostra, ma insomma Saigyo è una figura emblematica della storia e della cultura giapponese. È stato un nobile che rinunciò a tutti gli onori, a tutti gli affetti, e che erano di altissimo grado, che rinunciò quindi alla vita mondana per ritirarsi, fare l'eremita, il monaco e il poeta. Di fatto, in questo senso, è una figura esemplare, no? Di distacco e di rinuncia al mondo. Per questo nei momenti di massima perdita della pazienza e della visione dall'alto che ci dovrebbe salvare l'anima, ripenso al buon Saigyo. Ripenso al buon Saigyo anche grazie al fatto che c'è questo bel libro che mi piace tanto, questa Storia di Saigyo, che è della Nuova Universale Einaudi, una bellissima edizione, una bella collana, tra l'altro, secondo me. E non ve lo sto, per così dire, a spoilerare, ora non è che ci sia nulla da spoilerare, ci sono un paio di punti che mi sono segnato, in realtà me lo sono segnato quando l'ho letto, quindi un bel po' di anni fa, ci sono un paio di punti che vorrei rileggere, in un qualche modo ve li butto lì, poi a ciascuno il suo. Naturalmente il linguaggio del buddismo, come il linguaggio di alcuni autori dell'etica cosiddetta samuraica, dei samurai, e il linguaggio dello stoicismo e quello della poesia stoica, quindi avevamo letto qualcosa di Cavafis, no? Hanno dei punti in comune che sono molto affascinanti, secondo me. Comunque sia, vi voglio leggere alcuni passaggi di Storia di Saigyo. In realtà, in particolare, voglio partire dall'apparato di note. Questo è uno di quei libri che mettono un pochino in difficoltà la lettura, perché purtroppo ogni tre passi c'è una nota. E vanno lette tutte, perché sono molto molto interessanti e molto ben fatte. Quindi la lettura procede un pochino a singhiozzo, ma d'altra parte è un testo che è fatto di piccoli passaggi in prosa, piccole poesie, brevi racconti. Si beve, è un librino sottilissimo, se ben chiaro. Vi dico, a pagina 70 sono già nell'apparato di note, quindi si legge veramente in un attimo, ma secondo me è molto prezioso e culturalmente molto importante, al di là di tutto, per capire l'estremo oriente. In ogni caso, ci sono alcune cose legate alle note. Notare che avevo messo il segnalibro, sono riuscito a perderlo mentre vi stavo parlando, ma l'ho subito ritrovato. E la nota numero 23 del libro primo. Prendete come viene. Passo del sutra Daijitsukyo, sarebbe più giusto dire, molto letto nell'epoca Heian. La transitorietà del mondo è un cardine del buddismo. Virgolette. Effimeri sono i fenomeni che nascono e si dileguano, chiuse virgolette. Si raggiunge la serenità soltanto liberandosi dall'attaccamento, come scritto nel Dhammapada, l'orma della disciplina. Dhamma, effettivamente Dhamma e non Dharma. Dhammapada, l'orma della disciplina, raccolta di più di 400 sentenze, compilata nel IV o III secolo avanti Cristo. Virgolettato, la passione per i tesori, per i figli e per la moglie è un vincolo tenace, forte, avvolgente, arduo da recidere. I tesori, i figli, la moglie. Il saggio è libero, privo di desideri, scevro di dolori. Abbandona il passato, il presente il futuro. Il passato abbandona il passato, il presente. Cosa costa? Che cosa significa abbandonare il passato? Bisogna un po' masticarle queste cose. Che cosa costa? Che cosa significa abbandonare il presente? E che cosa costa e che cosa significa abbandonare il futuro? Sia ben chiaro, la storia di Saigyō è la storia di un santo. È un po' Dante, no? Per il discorso che è un poeta, anche se ovviamente lo stile non c'entra nulla per via della sua importanza culturale in Giappone, ma è anche un po' Sant'Agostino, eh? E come? Questa era questa nota che vi volevo leggere. Poi vi voglio leggere un passo, il punto numero 8 del libro primo, invece preso proprio dalla storia di Saigyō. Il titolo di questo passo, lui, il nostro protagonista, non vi voglio leggere, neanche vi voglio rivelare alcune delle sue poesie, che sono qualcosa di... ce ne sono, per la mia sensibilità, alcune abbastanza insignificanti, ma ogni tanto ce n'è qualcuna che riesce ad essere davvero precisa nella sua sintesi, no? Non voglio starvele a leggere, non avrebbe senso. Sappiate solo che lui si sta allontanando dagli onori, dai tesori, sarebbero i beni materiali, no? E sta meditando di farsi monaco e quindi di rinunciare in qualche modo alla vita mondana cosiddetta. È ancora nel passaggio, è nella fase di passaggio molto amletica, nella quale sta riflettendo se l'amore, l'affezione che lui prova per il mondo che lo ospita valga la sua vita oppure no. E il capitolo 8 è interessante, non posso riassumervi tutto il suo percorso, sarebbe leggere il libro, no? Ma il capitolo 8 è fenomenale. Si intitola «Allontana la figlia con un calcio». Giunta la sera, tornò alla sua dimora, il nostro Saigyō. Appena ne ebbe varcata la soglia, la sua bambina di 4 anni, da lungo tempo diletta e di aspetto assai leggiadro, con i capelli sciolti tagliati all'altezza delle spalle, gli corse incontro ed esclamò: «Che gioia avervi qui, padre! Perché tornate così tardi? Non avevate il permesso di sua maestà?» E come un tenero garofanino si aggrappò al carighinu del padre, che è una veste. Ora c'è anche la nota che ci spiega che cos'è il carighinu, e già che mi sono imbarcato, andiamo fino in fondo, è la nota 48 del libro primo, la troveremo. Lo volete sapere anche voi. È una veste di seta dalle ampie maniche indossata su larghi calzoni stretti alle caviglie nella foggia di un costume da caccia. Era l'abbigliamento usuale dei nobili di corte. Si aggrappò al carighinu del padre che, pur rapito dalla sua incomparabile grazia, meditò: «In passato rinunciai a farmi monaco proprio per questa figlia. Si dice che il re dei demoni dei sei cieli...» Perché non andare a leggere anche questa nota dopo aver letto la precedente? «Sovrano dei sei cieli del desiderio, Maheshvara, Takejizaiten o Daijizaiten, divinità corrispondente al dio Shiva dell'induismo, rappresentato con 3 occhi e con un aspetto che incute timore. In Giappone si pensava che potesse assumere le sembianze di una persona amata per impedire agli esseri umani di abbandonare la meschinità della vita quotidiana e di dedicarsi interamente all'ascesi». Avete visto che è importante leggere le note? Interessante. Lo voglio leggere di nuovo. «Rappresentato con 3 occhi, aspetto che incute timore, in Giappone si pensava che potesse assumere le sembianze di una persona amata per impedire agli esseri umani di abbandonare la meschinità della vita quotidiana. Per impedire agli esseri umani di abbandonare la meschinità della vita quotidiana e di dedicarsi interamente all'ascesi». E quindi, dicevamo, no? «In passato rinunciai a farmi monaco proprio per questa figlia. Si dice che il re dei demoni dei sei cieli abbia escogitato i legami di mogli e di figli proprio per impedire a tutte le creature di diventare Buddha e per ostacolare il sentiero della liberazione. Come potrei drizzare le orecchie? Come potrei, pur essendone consapevole, lasciarmi sviare dall'affetto? Come potrei, pur essendone consapevole, lasciarmi sviare dall'affetto? Esso è veramente un'orda di nemici schierati di fronte a me. L'esercito schierato in battaglia». Questo ricorda un po' il nome della rosa. «Inizierò dunque con il troncare i vincoli delle passioni». Medita il nostro. Nostro. Non molto nostro. «E allontanò con un calcio la figlia. scaraventandola senza pietà giù dalla veranda. La bambina si coprì il volto con le piccole mani e pianse, continuando a invocare il padre che, pur con l'animo dilaniato, entrò nei suoi appartamenti senza prestarle ascolto. Le donne presenti e persino i servitori ne furono allibiti. «Che succede?» si domandarono concitatamente. Ma la moglie non sbigottì per i pianti della figlia, poiché da tempo conosceva le intenzioni del marito, risoluto a farsi monaco. C'è poi una parte, qui tronco volutamente la lettura. C'è poi una parte, una nota, sono due note molto belle che sono la 71 e la 72 del libro secondo. La 71 è una bellissima descrizione dell'albero del Susino, perché comunque non soltanto il ciliegio ovviamente ha un valore importante simbolico per i giapponesi, ma non rientra nel nostro discorso. La 72 parla del fiore del ciliegio, simbolo del Giappone. La bellezza e la caducità dei fiori del ciliegio, che appassiscono in meno di una settimana, hanno sempre affascinato i giapponesi. Per gli antichi poeti era il fiore per antonomasia. Seguono tre haiku, il primo e il terzo particolarmente belli, a mio modo di vedere. Questi invece ve li leggo proprio. È bellissimo avere un libro così curato, per cui anche soltanto nelle note tu riesci a trovare degli squarci che sono straordinari. Il primo è di Narihira Hazon, il secondo di Soku Hoshi e il terzo di Kino Tsurayuki. Dovrebbero essere tutti intorno al X secolo. Se oggi non fossi venuto ad ammirarli, come neve domani sarebbero caduti, ma fiori non parrebbero se non appassissero. Merita di essere riletta. Se oggi non fossi venuto ad ammirarli, come neve domani sarebbero caduti, ma fiori non parrebbero se non appassissero. Seconda mi piace un pochino di meno. Poi sapete, qua si passa attraverso una traduzione che è creativa. Vedi il caso Cannarsi, è difficile, una difficile fedeltà. Fiori di ciliegio, con voi appassir vorrei per non mostrare, dopo la più fulgida età, un misero sembiante. In realtà molto interessante anche questo. E poi ancora, l'ultimo. Ho dormito una notte in un alloggio alle falde di un monte in primavera e anche nei sogni cadevano fiori. E nulla, questo vi volevo condividere oggi, perché gli affetti non sono soltanto l'amore, no? Sono anche è anche quello che ti sgorga dal cuoricino quando una persona davanti a te non rispetta una precedenza o dimostra di non saper uscire da un parcheggio o cose di questo genere. E allora io penso a Saigyo che aveva tutto, ha preso armi e bagagli, anzi non ha preso praticamente nulla, e ha fatto l'eremita scrivendo i suoi haiku e non solo, e altre poesie. E penso anche al discorso che facevamo, perché poi la difficoltà non è finita qui. Saigyo è un mito. Non per noi, che non sappiamo neanche chi sia, ma in un'altra parte del mondo è un mito, una leggenda, una figura di riferimento, un grande. La sua rinuncia in realtà è stata una rinuncia con testimonianza. Ripenso al discorso che facevamo qualche video fa sulla reputazione, no? Era il video su Conte, Lelouch e The Boss. La rinuncia alla reputazione di personaggi diversi, va bene, insomma, comunque come The Boss o Lelouch, personaggi narrativi, non c'è bisogno che li conosciate, è una rinuncia alla reputazione sicuramente forte, di grande impatto, come lo è in qualche modo, no? Quella di Saigyo, personaggio reale invece degli altri due. Ma è comunque testimoniata. Siamo qui a basire di fronte alla grandezza o comunque eccentricità, possiamo anche trovarlo orribile, ma comunque sono grandi nomi, grandi personaggi, di cui noi siamo i testimoni, e attraversano le epoche, famosi. Ma la vera rinuncia è senza lasciare l'haiku, è senza lasciare nessuna testimonianza, la vera rinuncia è senza la firma. Per questo in realtà, vedi anche Socrate, è vero che Socrate non ha scritto di suo pugno, ma era una pop star. Non lo sappiamo, ma potremmo anche dire che in fondo sapeva che qualcuno lo avrebbe e come testimoniato. Il saigyo, il vero saigyo è quello che non si è premurato di lasciare nulla. Ora noi non sappiamo se sono stati gli allievi, i discepoli, ma in qualche modo sicuramente qua viene spiegato, adesso è una bellissima introduzione, tutto molto ben contestualizzato, eh? Però dopo la sua morte fiorì tutta una letteratura sulla sua vita, i suoi detti, le sue poesie. Era una pop star, anche saigyo come Socrate. Il vero saigyo, di cui però non potremmo mai sapere né parlare, è come se si trovasse oltre l'orizzonte degli eventi del buco nero, capite? Quell'orizzonte degli eventi che è la vera abdicazione, che non è neanche l'abdicazione di Pessoa. Il baule di Pessoa comunque era lì, e certo, quello era molto vicino a sparire, ma non è solo dal baule che è arrivato ciò che ha scritto Pessoa. Il vero saigyo, quindi, non lo conosciamo. Questa è la cosa che dobbiamo sempre pensare e meditare. Quando ci affascinano i personaggi che hanno avuto una forma di ascetismo, di rinuncia a sé e al mondo, in qualche modo ci immaginiamo che questo rappresenti un qualche tipo di superiorità, il che non è assolutamente detto. Perché se togli dal buddismo la sua componente metafisica, rimane una filosofia bella, affascinante, finché vuoi, ma insomma, non c'è, se non c'è veramente il samsara e la speranza di arrivare al nirvana, ok, non c'è la ricompensa. Se tu togli la ricompensa post mortem, è lì che l'etica, vedi l'etica senza Dio di Le Caldano, è lì che l'etica acquisisce il suo peso. Kant questo l'aveva capito perfettamente. Quindi il nostro te lo devi immaginare anonimo, sconosciuto. Questi personaggi sono in qualche modo falsati dalla testimonianza che li reca a noi. E oltre un orizzonte degli eventi, l'orizzonte della testimonianza, l'orizzonte della semiosi, no? Dell'agone intersoggettivo, dell'attribuzione dei significati, la rinuncia a quell'agone, che è tragica, il cuore dilaniato, come dice lui, perché i segni che parli e che pensi appartengono a quell'agone. Per questo è un'ascesi che è sempre solo metaforica, non è mai reale, perché tu non uscirai mai dai linguaggi, perché tu sei essi. Ciò nonostante, puoi davvero fare l'eremita anonimo. Lo puoi fare davvero. E chissà che cosa trovi, chissà che cosa c'è nell'anonimato più profondo, di più profonda rinuncia, quello che nessuno di noi può sapere, perché se raccontato non è più tale. Per saperlo dovresti entrare nel buco nero.